Sarri, quinta prima.
È stato pensato per questa scuola di teologia sulla fede. Ecco, questa seconda parte si collocava un po' come nel schema classico, come la parte dogmatica. Cerco di spiegarmi. Se in un primo momento con Don Giovanni avete fatto la parte biblica guardando la fede nell'Antico Testamento, ecco, questa seconda parte doveva avere un po' un ruolo dogmatico, cioè vedere come la comunità cristiana nella Chiesa ha riflettuto sulla fede, e per poi passare alla parte spirituale, morale e la parte antropologica, diciamo così. Ecco, in verità io non so se sono stato molto fedele al compito, perché ho cercato di con voi di sfogliare il Vangelo e il Nuovo Testamento per vedere che cosa si poteva dire della fede di Gesù, per arrivare poi, andando avanti, a ragionare sulla nostra fede. Non vi ho tediato per troppo con concili, San Tommaso, scritti di teologi vari. Si poteva fare così, tutto il percorso poteva essere: vediamo che cosa hanno detto i padri della Chiesa, alcuni concili, San Tommaso, il Concilio di Trento, qualche teologo dei giorni nostri. Ecco, ho pensato che questa tortura la concentro questa sera. E inizialmente pensavo che potesse essere il punto di partenza, poi ho ritenuto che fosse meglio ragionare insieme, un po' come abbiamo fatto sulla fede, e adesso, diciamo così, scopro le carte in un certo modo, cioè dico quali sono le riflessioni più importanti fatte in questi 2000 anni di storia della Chiesa su questo tema. E che io in parte ho studiato abbastanza bene, altre conosco superficialmente, e che mi hanno poi portato a fare le riflessioni che ho fatto le volte precedenti. Quindi quello che vi dico questa sera sono un po' quelle riflessioni che sono state fatte su questo tema, che mi hanno condotto a dirvi le cose che vi ho detto, un po' sulla fede in generale. E tenendo presente sempre che quando parliamo di fede parliamo sia dei contenuti della fede che dell'atteggiamento di fede. Quando si parla qual è la fede dei cristiani, si può pensare in cosa credono i cristiani, in quali verità credono i cristiani, in quali eventi credono i cristiani, ma nello stesso tempo qual è l'atteggiamento di affidamento a Dio che vive il cristiano. Il termine tecnico che vi può succedere di sentire tra questi due aspetti della fede in teologia è fides, que, fides, qua, che abbiamo già qualche volta richiamato, magari vi possa capitare di sentirlo se leggete qualche testo. Fides, que, sono le cose che si credono. Fides qua è l'atteggiamento di affidamento. Ecco, la fede, ci è stato proposto la fede di Gesù. E quindi se certamente noi cristiani crediamo che a darci la salvezza è la fede in Cristo risorto, una fede in Cristo risorto che noi sperimentiamo come vivente, quindi vicino a noi, abbiamo cercato però anche di riflettere sull'atteggiamento di fiducia nel Padre che Gesù ha avuto durante la sua vita terrena. Una riflessione che ha avuto come punto di partenza la lettera agli Ebrei, che ci parla della fede come prova delle cose che fondamento delle cose che si sperano e prova di ciò che non si vede. E guardare a Gesù come colui che dà origine alla fede. Le riflessioni di Paolo sulla fede di Gesù e la fede di Cristo, che sicuramente sono riflessioni che portano a immaginare l'esperienza di fede come una comunione col Cristo. Poi abbiamo cercato di sfogliare il Vangelo vedendo l'affidamento di Gesù al Padre. Ecco, in teologia ci si è chiesti a un certo punto se si poteva parlare di fede di Gesù. E l'abbiamo già detto più volte, a farsi questa domanda è San Tommaso, e San Tommaso poi trova tutte le domande, e certo che le risposte che dà San Tommaso sono state spesso un riferimento e per tantissimo tempo. E San Tommaso, facendosi questa domanda nella Summa Teologica, dice che è una domanda impropria. Perché? Perché parte dal concetto di fede così come è espresso nella lettera ai Corinti, e noi conosciamo adesso come in uno specchio, come per enigma, un giorno conosceremo faccia a faccia la fede come legata alla nostra conoscenza imperfetta, al fidarsi di qualcosa che non vediamo. E allora a partire da questo, San Tommaso dice, non si può parlare di fede in Gesù, perché Gesù invece conosceva Dio. Se la fede è legata al non conoscere, in Gesù questa non conoscenza non c'è. Ecco, questa riflessione di Tommaso ha tenuto per tantissimo tempo bloccato il tema, fino all'inizio del Novecento. Beh, qualcuno mi ha detto che in Rosmini si potrebbe trovare qualcosa di interessante nell'Ottocento, ma io non ho fatto in tempo ad aprire i volumi di Rosmini. All'inizio del Novecento ci sono alcune riflessioni sulla conoscenza che aveva Gesù, soprattutto dopo, negli anni prima del Concilio, troviamo alcuni teologi che riprendono questi temi. Allora, questa sera partirei dall'articolo in cui San Tommaso riflette su questo tema, se Cristo avesse la fede. Lo trovate nel foglio che vi è stato affidato, in cui c'è a sinistra l'originale latino, a destra la traduzione in italiano. E noi leggeremo la traduzione in italiano, dopo chi sa il latino può guardare tranquillamente il latino.
Ce l'avete tutto il foglio, perché ce n'erano di fotocopie.
Qualcuno manca? Allora, la Summa di San Tommaso funziona più o meno sempre in questo modo. Inizia con una ipotesi che lui vuole dimostrare come sbagliata, e inizia sempre con un sembra, videtur, sembra che Cristo avesse la fede, e riporta, dopo aver chiarito l'ipotesi teologica su cui si ragiona, quali sono i motivi per cui alcuni ritengono che questa ipotesi sia vera. Per cui trovate i numerini 1, 2 e 3, che sono i motivi che la gente che riteneva già allora che si potesse parlare della fede in Cristo e ritrovava nel Vangelo. Poi dopo cosa c'è? Un contrario, un sed contra, in cui San Tommaso invece dà alcuni testi del Nuovo Testamento, della Bibbia, che invece dimostrano il contrario. E poi la risposta, rispondo, che si conclude, dunque non ci poteva essere in lui la fede. E dopo aver dato la risposta, risponde a ciascuna delle difficoltà proposte sopra, quindi ad ogni motivazione data all'ipotesi iniziale lui dà una risposta. Comunque lo leggiamo. Sembra che Cristo avesse la fede, infatti, e si danno tre motivazioni per cui qualcuno riteneva già nel 1200 che si potesse parlare della fede in Cristo. La fede è una virtù più nobile delle virtù morali, per esempio della temperanza e della liberalità, che penso che sia la generosità, penso. Ma queste virtù c'erano in Cristo, come si è detto. Molto più dunque c'era in lui la fede. È il primo motivo che si dice, Gesù ha avuto le virtù, la virtù più importante è la fede, non può non aver avuto la fede, se no gli manca qualcosa di importante. Secondo motivo, il Cristo non insegnava virtù che egli non aveva. Conforme all'attestazione scritturistica, Gesù cominciò a fare e insegnare. Ma il Cristo si dice che è autore e perfezionatore della fede, dunque in lui la fede ci fu in modo sommo. Secondo motivo, Gesù insegnava, si può insegnare solo quello che si ha, ma anche la lettera agli Ebrei ci dice che Gesù ha insegnato, è stato autore e perfezionatore della fede, quindi avrà avuto la fede. E questo è un testo che conosciamo bene, quindi c'è bisogno di dire troppe cose. Terzo motivo per cui alcuni sostenevano che Cristo avesse la fede: tutto ciò che importa in perfezione va escluso dai beati. Ma nei beati c'è la fede. Infatti, alle parole dell'Apostolo, in esso si rivela la giustizia di Dio da fede a fede. La glossa aggiunge: dalla fede delle parole e della speranza alla fede della realtà e della loro apparizione. Dunque, anche in Cristo c'era la fede, non implicando essa alcuna imperfezione. Qui si fa riferimento alla lettera ai Romani e è un discorso molto generale. E se nelle persone giuste non c'è imperfezione, la fede non è imperfezione, in Gesù c'era la fede. Okay. Qual è la risposta che San Paolo, Tommaso va a cercare nella Bibbia? In contrario, l'Apostolo afferma che la fede è argomento delle cose che non conosciamo. Riconoscete qui Ebrei 11, che ho citato anche prima, è prova di ciò che non si conosce. Però Tommaso dice: ma a Cristo niente era ignoto. Come a lui disse San Pietro: tu conosci tutte le cose. In Cristo dunque non c'era la fede. Il ragionamento è legato a due questioni. La prima, che lui parla di fede come di credere a qualcosa che non si conosce. Se tu lo conoscessi, non sarebbe un affidarti, ma una conoscenza e basta. E Gesù conosce tutto, e la prova sarebbe quando Gesù dice a Pietro: mi ami tu? Tu sai tutto, tu sai che ti amo. Per la frasetta di Pietro: tu sai tutto. Quindi Gesù sa tutto. Se la fede è legata al non sapere, Gesù sa tutto, Gesù non ha fede. E qui si capisce poi la questione intorno a cui si blocca un po' la riflessione di Tommaso. Se lo sento, mi sento da San Domenico, mi uccidono. Comunque, e lo snodo è qui. Vedete, si parla della fede riguardo a conoscere delle cose, anche se poi dopo ci accorgeremo che nella stessa risposta San Tommaso ha un'altra via, anche se poi non la percorre. A questo punto allora risponde: oggetto della fede, come si è detto in precedenza, è la realtà divina non evidente, cioè è ciò che di Dio non si vede. Ora, l'abito della fede, come in ogni altro, riceve la sua specificazione dall'oggetto. Se dunque si toglie l'inevidenza della realtà divina, viene meno la fede. Ma il Cristo, fin dal primo istante della sua concezione, ebbe la piena visione dell'essenza di Dio, come vedremo. Dunque non ci poteva essere in lui la fede. Allora la questione importante che viene fuori qui è questa: perché Gesù non ha la fede? Perché fin dal primo istante della sua concezione, quindi non soltanto dalla nascita, dall'istante in cui Gesù è concepito nel grembo di Maria, ebbe la piena visione dell'essenza di Dio. Qui ci potreste scrivere accanto visio beatifica. Che cosa significa? Prima vi citavo la lettera ai Corinti in cui si dice: noi adesso vediamo per enigma, come in uno specchio, allora vedremo faccia a faccia Dio di fronte. Allora la visione beatifica è quella, quando un giorno speriamo di essere di fronte a Dio e di vederla faccia a faccia. Allora, per la riflessione sulla divinità del Cristo fatto uomo, si riteneva che in Cristo ci fosse fin da subito la visione beatifica, cioè quello che per noi sarà alla fine, Gesù l'aveva fin dal primo istante della sua esistenza, del suo concepimento. Su questo poi ci ritorniamo. Visto che Gesù conosceva, aveva la visione beatifica, conosceva Dio fin dall'inizio del suo concepimento, non aveva fede. È improprio parlare di fede, diciamo così. Si può parlare di fiducia, di dedizione, ma è improprio parlare di fede, perché di fede si parla solo laddove c'è qualcosa che non conosci. Ecco, è interessante vedere la soluzione delle tre difficoltà. La prima: la fede è più nobile delle virtù morali perché ha un oggetto più alto. Tuttavia, il modo in cui lo attinge comporta una certa imperfezione che in Cristo non c'era, e quindi in lui non ci poteva essere la fede, sebbene ci fossero le virtù morali, che non comportano tale imperfezione relativamente al loro oggetto. Ecco, qual è l'imperfezione? È non conoscere. Se parlare della fede è una virtù, la virtù più alta di tutte, ma ci costringe ad ammettere che Gesù avesse una debolezza nel conoscere, che non conoscesse, ecco, non ha senso parlare di fede. Seconda soluzione, che è quella più interessante al problema che si diceva dell'insegnare. Chi sosteneva che Cristo avesse la fede diceva: non si può insegnare ciò che non si ha. Sentite come risponde Tommaso: il merito della fede consiste in questo, che l'uomo per obbedienza a Dio ritiene come vero ciò che non gli è evidente, conforme al detto di San Paolo: condurre e obbedire alla fede tutte le genti in forza del suo amore. Ma il Cristo ebbe perfettissima obbedienza verso Dio, come asserisce l'Apostolo, fatto obbediente fino alla morte. È vero quindi che nulla insegnava di meritorio che egli stesso non eseguisse in maniera più eccellente. Ecco, qui è interessantissimo, penso, legato proprio a tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Per rispondere a chi dice Gesù non poteva insegnare qualcosa che non aveva, San Tommaso dice: ma certo che l'aveva, aveva l'obbedienza. Per dire, per rispondere a chi dice se ha insegnato la fede, doveva avere la fede, e lui dice: no, aveva l'obbedienza. Ecco, penso che da quello che abbiamo detto ritrovate un po' tutta la riflessione che abbiamo fatto. Se fede è dire conoscevo, no, tutte le cose di Dio, tutto quello che sarebbe venuto e così via, si va sul tema del che cosa, l'oggetto, i contenuti della fede. Senti, ma qui Tommaso per rispondere tira fuori il tema dell'obbedienza, che invece è il tema dell'affidamento. A chi diceva Gesù ha avuto fede, se no non l'avrebbe potuto insegnare, Tommaso dice certo che ha insegnato, perché ha obbedito più di tutti. Ecco, già in questa risposta che a San Tommaso serve per andare avanti nella sua dimostrazione che non si può parlare di fede di Gesù, penso che invece ritrovate un po' quella descrizione di abbandono della fede che abbiamo cercato di mostrare. Ecco, poi la terza risposta, come la glossa dice nel medesimo passo, la fede propriamente consiste nel credere le cose che non si vedono. Perciò quella che ha per oggetto le cose evidenti si dice fede in senso improprio o per una certa somiglianza nella certezza o nella fermezza dell'assenso. Ecco qui, lui dice, se Gesù conosceva tutto, non si può parlare di è un modo improprio per parlare di fede. Bene, così avete avuto il contatto con una parte, un articolo della Summa di San Tommaso, che per tanto tempo è stato un grande riferimento della teologia e anche tra la fine dell'Ottocento e l'inizio della Novecento, con la neoscolastica, e queste frasi di Tommaso hanno per tanto tempo bloccato la riflessione qui. Allora, dentro queste riflessioni di Tommaso viene fuori una questione molto importante, che è questa: quando parliamo di Gesù e del suo essere Dio in mezzo a noi, come stanno insieme la sua umanità e la sua divinità? Lui parte dal concetto della visione beatifica, in cui si sottolinea molto la divinità. Proprio perché è Dio, Gesù conosce tutto. E quello che colpisce appunto che si parla di una conoscenza dal concepimento. Cosa vuol dire? Che non c'è stata una crescita, diciamo così. Nel momento in cui la persona divina viene concepita nel grembo di Maria, c'è già tutto. E il modo con cui ci si esprime è per infusione. Mentre ad esempio la lettera ai Romani ci dice che all'inizio, al capitolo 1, una frase su cui abbiamo già riflettuto, Paolo, servo di Cristo, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli per suscitare l'obbedienza della fede. È interessante che in questo testo, in cui San Paolo proprio parla della obbedienza della fede, e invece si vede che c'è un percorso. Gesù che da una parte nasce dal seme di Davide secondo la carne, è costituito figlio di Dio, quindi c'è un percorso, costituito figlio di Dio con potenza in virtù della risurrezione. Allora, invece l'idea della visione beatifica diceva un qualcosa di istantaneo. Se la persona divina è entrata nel grembo umano di Maria, quella persona divina conosceva già tutto. Una conoscenza al di là dell'esperienza, perché se conosce tutto dal concepimento non è legata, è indipendente dall'esperienza. Poi dopo San Tommaso dirà che alcune conoscenze Gesù le ha acquisite, c'erano alcuni tipi di conoscenze che Gesù ha acquisito qui sulla terra, ma se è figlio di Dio, la conoscenza delle cose di Dio l'ha avuta al di là della nostra esperienza. Ecco, e qui capiamo che è in gioco, quando parliamo della fede di Gesù, la questione è profonda del essere umano del figlio di Dio in mezzo a noi. E qui dopo poi si inizia un po' a balbettare, a faticare. Che cosa significa che il figlio di Dio è vissuto come uomo in mezzo a noi, che si è fatto carne, si è fatto uomo? È la questione su cui più ha riflettuto la Chiesa nei primi secoli. E quando si parla di teologia dogmatica, i dogmi, così via, che cosa sono? Sono il tentativo che la comunità cristiana ha fatto per comprendere che cosa significa alcune cose della vicenda di Gesù, e in modo particolare agli inizi, cosa significava che Gesù, che è figlio di Dio, si fosse fatto uomo. Mi sembra utile richiamare alcune cose degli inizi. La prima cosa che troviamo nella storia della Chiesa, che c'è già nello stesso Nuovo Testamento, è che fin dall'inizio chi accoglie il messaggio di Gesù Cristo e fa fatica a credere davvero che si sia fatto alla sua umanità. Nelle lettere di Giovanni e nello stesso Vangelo di Giovanni, ma poi anche nella lettera, si insiste sul realismo dell'incarnazione, perché si comprende che già quando Giovanni scrive le sue lettere c'è qualcuno che dice è stato apparentemente uomo. Il termine tecnico con cui si parla di questa eresia è docetismo, non serve il termine, vi dico così ci diamo un tono. Gesù che apparentemente è stato uomo, e invece tutto il Vangelo di Giovanni e le lettere ci insistono sulla sua realtà dell'incarnazione. Ecco, da quel momento in avanti tutta la questione è proprio cercare di capire come stanno insieme in Gesù la divinità e l'umanità. Ecco, non ho usato un testo difficile per dirvi le cose che tento di dirvi adesso, che mi sembrano di essere utile per inquadrare il tema. Ho preso il Catechismo dai numeri 464 al numero 469, riprende alcune questioni che ci sono state agli inizi per arrivare alla questione che ci interessa di più, che è la questione del Concilio di Calcedonia. Ve ne dico alcune. Una prima eresia fu quella di... non importa chi le scriviate, se volete dopo vi leggete il Catechismo ve le ritrovate. Fu quella di un certo Paolo di Samosata, che diceva che Cristo era stato adottato, cioè che solo a un certo momento la divinità era entrata in Gesù, e si vedeva in quel momento il battesimo. Allora ci fu un concilio di Antiochia che disse che invece Gesù è figlio di Dio per natura. Nei tempi successivi viene Ario, che dice: certo, Gesù è figlio di Dio, ma nel senso che è un po' meno Dio, cioè Dio Padre che Dio Dio. Gesù però è un po' meno Dio, nel Vangelo viene fuori molte volte che il Padre ha delle cose che Gesù non conosce, che Gesù ha le cose che gli ha dato il Padre, e quindi il Padre è un Dio un po' più grande, Gesù un Dio un po' più piccolo, detto in maniera molto semplice. Il Concilio di Nicea, iniziate a sentire alcune cose che diciamo sempre nel credo, dice Gesù è, della, è figlio di Dio della stessa sostanza del Padre. Quando si dice questo della stessa sostanza vuol dire che è lo stesso Dio. E un'eresia successiva, Nestorio, dice che in Gesù Cristo si uniscono la persona umana e la persona divina. E ci sarà il Concilio di Efeso invece che dice che c'è una sola persona che è il Verbo di Dio in due nature. Per cui quando la Madonna genera, in lei nasce Gesù, la Madonna non è semplicemente madre della umanità di Gesù, ma si dirà è madre di Dio, l'unica persona in due nature. Di fronte al sottolineare questa cosa c'è un'eresia che appunto diventa poi importante per la nostra riflessione, che è quella dei monofisiti, su cui mi fermo un po' di più, che dicono nella misura, nel momento in cui certo c'è una persona, che è la persona del figlio di Dio che si fa uomo, la natura umana è stata sì accolta da questa persona divina, ma in un certo modo dentro la persona divina c'è stato di esistere. Per cui si può parlare in verità di una sola natura. Certo, si vedeva l'umanità, hanno incontrato un uomo, ma un uomo dentro la persona divina, la sua umanità scompare, perché la divinità è troppo grande, è troppo forte. E il Concilio di Calcedonia dice nel 451 un solo Cristo in due nature. E dice così, leggo il Catechismo perché sarà importante: seguendo i Santi Padri all'unanimità, noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e di corpo, consostanziale al Padre per divinità e consostanziale a noi per l'umanità, simile a tutti noi fuorché nel peccato. E vedete, c'è una pienamente la divinità e pienamente l'umanità, eccetto il peccato. Generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e quindi della stessa sostanza del Padre, e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza nato da Maria Vergine e Madre di Dio secondo l'umanità. Un solo medesimo Cristo Signore, che noi dobbiamo riconoscere in due nature, senza confusione, senza mutamento, senza divisione, senza separazione. La differenza delle nature non è affatto negata dalla loro unione, ma piuttosto la proprietà di ciascuno sono salvaguardate e riunite in una sola persona e in una sola ipostasi. Ecco, vedete che questo Concilio nel 451 vuole proprio insistere che è una sola persona, ma con le due nature pienamente. Le due nature sono senza confusione, per cui non è che se la divinità cancella l'umanità, anzi la stessa persona, le proprietà di ciascuna sono salvaguardate. Ecco, chi riflette un po' su questi temi dice che a un certo punto nella nostra riflessione un po' alcune di queste cose si sono perse. Cioè, la divinità ha avuto un pregio grandissimo, e per cui la difficoltà quando si legge il Vangelo da cristiani a un certo punto non era credere che era Dio, ma era credere che fosse stato uomo. Per cui ho già sottolineato tante volte questo titolo del libro di Bruno Maggioni che mi piace molto: era veramente uomo. La difficoltà è pensare che davvero ci sia stato l'esperienza umana reale di Gesù in mezzo a noi. Questa riflessione sulla visione beatifica che ha degli motivi veri, perché prendere sul serio che la persona divina che si incarna rischia di cancellare la sua natura umana, oppure di presentare una natura umana stra super perfetta, divina. C'è un esempio in uno dei testi che avevo letto, si parla di una scuola teologica di Salamanca che diceva così: non ci sia stato mai attribuì a Gesù la conoscenza di tutte le verità naturali al punto da pensare che egli non sia stato soltanto il miglior dialettico, filosofo, matematico, medico, moralista, politico, ma anche il miglior musicista, letterato, oratore, artigiano, agricoltore, pittore, navigatore, soldato e così via. Ecco, parlare di una perfetta umanità era poi un'umanità divina, così divina che non c'era poi nulla di umano, un super uomo. Ecco, la riflessione sulla fede di Gesù si pone un po' dentro a questa cosa, a questo cercare di comprendere come la vicenda di Gesù sia la vicenda, certo, della persona del Figlio di Dio, fattosi veramente uomo. E su questo i concili continueranno a riflettere, volevo accennarvi solo ci sarà un concilio ancora dei concili a Costantinopoli, quello secondo dirà: vi è una sola ipostasi, una della Trinità, quindi realmente si è fatto Figlio di Dio, si è fatto uomo, la seconda persona della Trinità, a cui devono essere attribuiti come soggetto proprio non solo i miracoli, ma anche la sofferenza e la morte. E si capiva, capiscono che il dire, il rapportarci in un certo modo alla natura divina del Figlio di Dio che si fa uomo, rischiamo di far pensare che non è stato il Figlio di Dio a soffrire e morire. Eh no, è stato realmente il Figlio di Dio a soffrire e morire. E a un certo punto si sentirà come ragionare su queste cose sia un mettere una contro l'altra, la natura umana e la natura divina, come se ci fosse una volontà umana e divina di Gesù, una contro l'altra. E il Costantinopolitano III dirà: Cristo ha due volontà non opposte ma cooperanti, ha umanamente voluto ciò che ha divinamente deciso col Padre. Ecco, queste cose che ho detto molto in fretta, e forse qualcuno adesso ho fatto più confusione, non lo so, le ritrovate nelle pagine del Catechismo, che penso possiate recuperare facilmente, quindi se vi interessa, in maniera semplice qua sono descritte, numeri 464-469. Perché li ho richiamati? Per dire questo, che a un certo punto la Chiesa e chi si è messa a riflettere su queste cose non è che ha detto semplicemente: adesso ci facciamo delle idee nuove, ma andiamo a recuperare alcune intuizioni iniziali che forse avevamo un po' trascurato. E già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ci sono autori che, di fronte a queste descrizioni di un'umanità di Gesù così perfetta, che sa tutto, conosce tutto, 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 mettono dei dubbi e verranno condannate chi mette in dubbio questi modi di guardare alla umanità perfetta di Gesù. E ho messo un testo, ad esempio, nel 1907 Pio X in un testo che si chiama Lamentabili, condanna tra diverse proposizioni che erano accusate di modernismo 2, la numero 32, chi diceva non è possibile conciliare il senso naturale dei testi evangelici con quello che i nostri teologi insegnano circa la coscienza e la scienza infallibile di Gesù Cristo. E c'era qualcuno che iniziava a dire, ma se leggo il Vangelo io vedo una crescita umana di Gesù, un imparare l'obbedienza. Come sta insieme questo con quello che viene detto sulla sua scienza infallibile? In quel momento viene condannato chi dice così. E così si condanna anche chi dice: il critico non può affermare che la scienza di Cristo non sia circoscritta ad alcun limite, se non ponendo l'ipotesi non concepibile storicamente che ripugna al senso morale, secondo la quale Cristo abbia avuto la conoscenza di Dio in quanto uomo e non abbia voluto in alcun modo dare notizie ai discepoli e alla posterità. Questa cosa mi sembrava simpatica, nel senso che qualcuno dice, ma se Gesù conosceva così già perfettamente tutto quello che sarebbe avrebbe dovuto fare l'uomo, quindi avrebbe potuto fare tutte le invenzioni di questo mondo e non solo, anche tutto quello che si poteva dire di Dio, insomma è stato proprio un egoista non dircele tutte. Se non ce le ha dette tutte, forse perché nella sua esperienza collocata in una vicenda concreta da uomo e da credente qui sulla terra, è perché non è che le conoscesse voi tutte. Ecco, naturalmente la Lamentabili dice no, chi dice così è da condannare. E successivamente Benedetto XV in un altro testo parla in maniera più soft, diciamo così, ma forse alcune cose non sono da insegnare così con tanta sicurezza. Ecco, a questo punto arriviamo qua a quella riflessione che invece ha portato a immaginare che si possa parlare della fede di Gesù, e soprattutto da due autori molto importanti che si chiamano Rahner e von Balthasar all'inizio degli anni 60. Però ci fermiamo.